Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 gennaio. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ieri sera, numerosissimi a Quarta Repubblica. È stata una puntata piuttosto intensa, soprattutto per la parte che è incredibile con cui continueremo di questa vicenda per cui i tribunali prendano i bambini alle famiglie come se fossero cosa loro. Io starei un pochino più attento prima di sradicare un bambino da una famiglia, ma queste sono questioni che affronteremo a Quarta Repubblica e anche sul sito e sul nostro giornale. Andiamo invece su quello che c'è sui giornali. Rosaria, Rosaria è la prima ad arrivare, Calaresu. Ciao Rosaria, aug a tutti quanti i commensali, mentre Giorgio Tocchi è subito arrivato qua su Instagram, la frutteria delle casette, aug a tutti quanti voi che siete anche sugli altri social. Vi ricordo che si può vedere questa rassegna stampa su Instagram, su Facebook, su Twitch, su Twitter, però la cosa migliore è sempre guardarla sul sito nicolaporro.it. Potete anche chiedere che vi notifichi l'arrivo di questa diretta sul sito. Vi ricordo che si possono fare delle donazioni, le donazioni possono essere fatte sia sui social, sia, che sarebbe molto meglio, sul bottone Sostienici del sito, per il semplice motivo che non pago il 30% alle piattaforme per le donazioni che avvengono direttamente sul sito. Ovviamente ricordatevi sempre che tutte le donazioni entrano nel bilancio della nostra società e quindi sono tassate. Detto questo e fatta questa premessa contabile, quello che è successo nella giornata e che ieri già si poteva intuire dai giornali americani, ma un po' anche da quelli italiani, è che Trump ci ripensa. Nel senso che smonta l'apparato delle forze ICE a Minneapolis, toglie un pochino di gente perché ha pestato una merda. Vi è chiaro il concetto pestare una merda? Scusatemi la volgarità del termine, soprattutto per le persone che detestano le mie parolacce, però è un francesismo per farvi capire che questo non poteva pensare che sia un buon motivo per sparare una persona il fatto che quella persona, per esempio, portasse un'arma, che è una cosa perfettamente legittima in America, soprattutto per gli elettori di Donald Trump. Secondo, tu puoi ammazzare una persona incensurata che stava cercando di far sì che una persona non cadesse in un contesto assolutamente tranquillo di giorno con un telefonino che riprendeva? Cioè, ammazzare quell'infermiere anche per gli standard americani è una cosa pazzesca. E su questo Trump rischiava brutto, rischiava per gli stessi, come si chiama, suoi elettori, e ha parlato col governatore del Minnesota, che è un democratico, e i toni si sono un po' alleggeriti. Vi ricordo anche che Trump ha fatto fuori dalla gestione in loco della polizia questo bovino che viene considerato tremendissimo e viene posto alla guida, insomma, delle operazioni Tom Homan. Ma Tom Homan, che è considerato un falco, un duro, molto peggio di bovino, se c'è da dire, è uno però che è stato nominato lo zar delle espulsioni e delle deportazioni, come si traduce male in italiano, da Obama. È stato insignito di premi da Obama e durante il periodo di Obama furono uccisi dall'ICE 54 persone. Tutti i dettagli di questo lo trovate e le ricordate. Costruzioni diverse rispetto a quelle che il mainstream dei giornali fa, le trovate nei pezzi di Federico Punzi di Atlantico Quotidiano, che è all'interno, diciamo, del nostro giornale allargato. Vi ricordo che il giornale allargato, piccola informazione di servizio, c'ha Atlantico Quotidiano, le grandi cose di politica internazionale con toni liberali, diretto da Federico Punzi, e soprattutto in queste ore stiamo lanciando e sta andando alla grandissima l'inserto, il giornale politico che si chiama politicoquotidiano.it, diretto da Alessandro Sallusti. Dice Villalle: non sono d'accordo su ICE, ci sono diversi investigatori e giornalisti indipendenti che stanno documentando la situazione in Minnesota. Le proteste sono organizzate per provocare la guerriglia. Sì, insomma, devo dire la verità che però quell'infermiere di guerriglia non è che ne vedevo tantissima. Però io vorrei spostarmi dalle questioni americane, per carità, che sono importanti, ma che sono sempre avvenute, cioè la mano pesante della giustizia, anzi non è giustizia questa, della polizia in America è una costante, alle questioni italiane. Quello che succede ieri sera alle 18 nel quartiere di Rogoredo, a due passi dal boschetto dello spaccio della droga, che è stato ristretto proprio dall'intervento delle forze dell'ordine, che alle 18, notte piena, esce, stanno facendo la polizia, e bene fa la polizia a fare un blitz antidroga. E in questo blitz antidroga stavano fermando alcuni presunti spacciatori. Dal bosco esce un signore armato, con precedenti penali, ma questo non potevano saperlo ovviamente, una persona armata. E un poliziotto in borghese, quando si vede la pistola puntata contro, spara, e a 20 metri di distanza, e purtroppo per il carabiniere, per il poliziotto, la uccide. Il poliziotto è stato indagato per omicidio volontario. Omicidio volontario. Poi si è detto che la pistola era una pistola a salve, ma vi segnalo che le pistole a salve sono esattamente uguali alle pistole della polizia. Non aveva il bollino rosso davanti che la poteva identificare, ed identificare una pistola a 20 metri non è cosa semplice. E inoltre, il poliziotto era in un contesto, a differenza di quello che abbiamo appena raccontato nel Minnesota, a Minneapolis, pazzesco, spacciatori, pistole, violenze, e peraltro questa persona che è stata ammazzata è una persona che aveva aveva precedenti penali di resistenza a pubblico ufficiale, violenza, spaccio, ma questo ovviamente non poteva saperlo il poliziotto prima che lo sparasse. Il punto fondamentale, come dice il poliziotto, ho avuto paura con uno che mi puntava la pistola contro e ho sparato. E io dico, e che cosa doveva fare secondo voi? Ditemi, che cosa doveva fare? Farsi sparare? Se questa non è legittima difesa, cos'è legittima difesa? Se un poliziotto ha un'arma, per cosa ce l'ha l'arma? Voi mi dovete spiegare. Togliamo le armi ai poliziotti, allora. Togliamo ai poliziotti le armi, come qualcuno in America pensa, o qualcuno anche in Italia pensa, e decidiamo che le armi non le devono avere, e decidiamo che i poliziotti debbono essere ammazzati. Cioè, il lavoro dei poliziotti è quello di mettere il petto contro la violenza dei pregiudicati, la violenza dei non pregiudicati che vogliono sparare, ammazzare. Allora, quello che è successo ieri, parliamoci chiaro, è drammaticamente e mostruosamente l'ordinarietà della battaglia tra guerre, tra ladri e guardie. Non è che c'è altro. Se io punto una pistola nei confronti verso una persona delle forze dell'ordine, per me anche nei confronti di una persona armata e che ha ovviamente la possibilità di difendersi perché c'ha un porto d'armi, quella si difende. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Possiamo discutere. Allora, se si indaga una persona perché si vogliono vedere le questioni e si vuole verificare che quello c'aveva veramente l'arma, che era veramente a 20 metri, che quello non ha fatto abuso, possiamo pure farlo, ma sono cose che si risolvono in 3 minuti. Si sentono gli altri carabinieri, si sentono gli altri testimoni, si sentono gli altri poliziotti, si vede se questo aveva un'arma, se questo ha tirato fuori un'arma, aveva un'arma in mano, che la puntasse, non la puntasse, che fosse vera, che non fosse vera, non me ne fotte nulla. In un paese normale, se tu punti un'arma a un poliziotto, rischi che quello ti spari. E quel poliziotto ha fatto bene a difendere la propria vita, ha difeso la propria vita e la propria istituzione, che si chiama Polizia di Stato o Carabinieri o Repubblica. Grazie per lo straordinario contributo, come sempre, Gianfranco Fini. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del minimo. E devo dire la verità che questo poliziotto subirà adesso, ha detto ieri sera che era sotto shock, è stato interrogato. Io sono non per il far west, come qualcuno dice. Questo è esattamente il contrario del far west. Questo non è il far west. Il far west è quello che si sarebbe verificato in quella zona se gli spacciatori potessero fare all'interno di quella zona quello che cazzo gli pare, tra cui tenere una pistola, minicciare con la pistola, spacciare, pugnalare. Quello è il far west. Se invece c'è un poliziotto che risponde a una minaccia sparando, questo non si chiama Far West, questo si chiama Stato di diritto. Punto e basta. Claudio Binta, è stata semplicemente legittima difesa, proprio non c'è né un se né un ma in quello che è avvenuto ieri. E devo dire la verità che Livorio Pittana, però, se i poliziotti devono andare in strada disarmati, tanto vale che ci vadano direttamente i PM. Bravo, sono d'accordo. Peraltro, i PM che possono comprare l'arma senza neanche avere le richieste. Pier Malese, noi siamo con la polizia. Beh, sì, certo che stiamo con la polizia, ma in questo caso lo siamo 10 volte di più. Il poliziotto ha fatto il suo lavoro, non doveva fare altro. Saluti a Eleonora, a Pina. Insomma, questa storia del poliziotto di Milano mi sembra che ho letto da qualche parte sui siti anche Sala. Sala che dice: sindaco di Milano, io sono di sinistra, però insomma non puoi minacciare un poliziotto con una pistola. Ma viviamo in un mondo per cui quelli che hanno, come si dice, devastato la stazione di Milano, poi non hanno avuto il TAR che gli ha tolto il DASPO. Quindi capite che può succedere assolutamente tutto. Allora, il punto sostanziale è una questione di leggi e una questione di magistrati e di interpretazione delle leggi. Qualcosa dobbiamo per forza vedere, non perché voglio la mattanza dei pregiudicati o degli aspiranti tali per le strade di Milano, ma perché non si può veramente pensare di andare avanti così. Ancora una volta la legge dalla parte dei delinquenti, ma stiamo a vedere come finirà questa vicenda. Politica, tre notizie velocissime. Una riguarda la Lega. Zaia chiede sostanzialmente, leggo sui giornali, a Salvini di fare fuori Vannacci perché è incompatibile con i principi della Lega e una Lega liberale come la vuole Zaia. E mi sembra che La Stampa faccia un conto di quanto possa essere il peso elettorale di Vannacci, che non è poco per la Lega, perché varrebbe un 2%, con una Lega all'8 vuol dire togliergli un quarto dei voti. Se così fosse, ci sarebbero dei problemi. Seconda questione, altrettanto diciamo delicata, riguarda invece il Partito Democratico, e qui c'è la Meli sul Corriere della Sera che dice: attenzione, perché i riformisti che vanno dalla Picierno a Verini, a Del Rio, alla Gualmini, a Sensi, beh, si sono un po' rotti le scatole di questa deriva sinistra-sinistra della Schlein, e ci potrebbe essere addirittura una scissione. Dubito che ci sia una scissione, però insomma quando si inizia a parlare di queste cose nel Partito Democratico le fanno veramente, e bisogna andare a vedere cosa sta là succedendo. Peraltro ieri vi segnalo che a un incontro tra Gasparri e Del Rio, cioè tra Forza Italia e un pezzo del Partito Democratico sulla legge antisemitismo, c'è stato un'intesa cordiale che non si vedeva da anni, anche perché forse converrebbe ricordarlo oggi, il giorno della memoria, e su queste vicende spesso destra e una certa sinistra riformista sono molto più vicine di quanto la sinistra riformista sia vicina ai suoi compagni di strada, cioè AVS e Schlein. Ma di questo della giornata della memoria ne parleremo tra poco, perché ci sono due cose di cronaca che vi devo segnalare. Terza, ultima cosa, oltre di politica, riguarda proprio Forza Italia. Incontro ieri, dicono giornali, i gossip dei giornali, tra Tajani e Marina Berlusconi. Sapete che all'interno di Forza Italia si diceva che Marina voleva una leadership un po' diversa di Forza Italia, invece l'incontro pare che sia andato molto bene, e soprattutto c'è stato un'intesa tra Marina e Tajani sul fatto che sia interessante allargare al centro Forza Italia, per esempio con il recupero di Calenda. E dall'altra parte in intervista Lupi oggi dice: ma come, io sono il centro, non Calenda. Due questioni che riguardano, una diciamo che è la foto di tutti i giornali, è la foto di Niscemi, è impressionante perché il ciclone dell'altro giorno Harry ha di fatto creato una valanga, per cui c'è un canyon sotto questa cittadina in provincia di Caltanissetta, 25.000 abitanti, con delle case che sono proprio sull'orlo del burrone, una cosa impressionante. Il Fatto Quotidiano la butta in politica e dice: nel momento in cui Niscemi sta andando a terra, il governo vuol fare un condono edilizio. Mettere insieme le due cose mi sembra un po' singolare, un po' come quelli che sostenevano che il ciclone è colpa del governo perché adotta politiche non ambientali. Vabbè, insomma, siamo nel delirio più totale, sapete come la penso su questo. Il tribunale di non so di dove, annulla la multa di Report. Io vi ricordo che l'Authority per la Privacy decide che Report non può mandare in onda l'audio della telefonata tra San Giuliano e sua moglie in cui si parla di corna. È una cosa terribile quella telefonata, è una cosa che insomma un giornalista per mandare quella telefonata ci pensa su sopra un po', perché è una violazione di qualsiasi privacy, e tra l'altro si poteva raccontare in modo diverso, ma Report fa il suo mestiere e lo sapete come lo fa, e manda in onda. Viene fatta una multa da 150.000 euro, e da quel momento Report inizia una campagna mostruosa contro l'Authority della Privacy. Se l'avessero fatto i giornali di destra sarebbe la macchina del fango, ma invece se la fa Report è solo inchiesta, e difatti succede un casino, e dicono addirittura che quelli dell'Authority per la Privacy sono degli spendaccioni perché si fanno dare la tessera volare da ITA, cioè questo è il livello della corruzione all'interno della privacy, cioè nulla. Ma il punto sostanziale di questa vicenda è che dice il giornale che la toga toga che avrebbe annullato questa multa dell'autore di Verla Privacy è una toga rossa. Dice: la toga pro migranti assolve report. Questo è il pezzo, mi sembra, della Rita Cavallaro oggi sul Giornale. Certo che è fantastico, perché report è intoccabile. D'altronde, quando vedete le associazioni nazionali dei magistrati, più importante sindacato dei magistrati, che ha come ospite d'onore Ranucci, che è il conduttore di report, che è perfettamente normale, figurati, non ci scandalizziamo, noi abbiamo visto di tutti i colori, però insomma una certa simpatia, un certo pregiudizio, direbbe po' per pregiudizio, non lo dico come dicono gli inglesi, gli svizzeri su Cran, collusione, dicono gli svizzeri, la chiamano così i rapporti tra il sindaco e il procuratore, però insomma un po' di buona benevolenza possiamo immaginarla. C'è un'altra cosa che però riguarda i tribunali e che è molto interessante e che fa discutere, cioè la vicenda di Corona. Corona oggi, ieri sera, ha fatto un'altra puntata di Falsissimo, in una puntata in cui si dicono delle cose incredibili, ad esempio Berlusconi associato a Totorrina e Provenzano, mi sembra Provenzano o Messina Denaro, cioè stiamo riportando l'idea, no, del Berlusconi come ha fatto i primi soldi, i miliardi della mafia, e poi il figlio, e poi la figlia, e poi signorini, tutta questa vicenda qua. Allora, qui il punto è: siccome un magistrato ha deciso di togliere e di cancellare tutte le diciamo le puntate di Falsissimo su Signorini, qui c'è un grande dibattito. Il dibattito vede da una parte Travaglio che parla di censura preventiva, certo gli piace che si ricordi quello che lui sostiene sempre, cioè che Berlusconi sarebbe stato finanziato dalla mafia, nonostante tutti i tribunali hanno detto esattamente il contrario, però a lui piace evidentemente questa cosa, quindi difende Corona che dice queste cose e dice che c'è una censura preventiva nei confronti di Corona. Dall'altra parte la Bernardini De Pace, che con Corona ha litigato sulla questione di Raul Bova per versioni private delle chat di Bova, dice: grandissima decisione del magistrato. Via di mezzo Ruzzante, intervistato dal Giornale, che dice: beh, insomma, bisognava trovare un equilibrio maggiore, perché da una parte questa può sembrare una compressione della libertà di espressione, anche se quello che Corona fa nei suoi programmi decisamente cos'è che dice, sono accuse infamanti. Intanto grazie a Marco Cristoforetti per la tua donazione, noi viviamo di queste donazioni. Insomma, sulla vicenda di Bova, di Signorini, si è aperto un capitolo che oggi tutti i giornali affrontano dal punto di vista legale: si può o non si può permettere a un signore di diffamare secondo l'accusa, o secondo invece la difesa, di esprimere duramente le proprie opinioni attraverso le piattaforme? L'unica cosa che vi posso dire è che le piattaforme sono neutre in questo caso, quindi non potranno trasmetterle per una richiesta del magistrato, ma non sono responsabili di questa vicenda. C'è anche da dire che poi dopo, come dice Travaglio, le piattaforme invece, quando si tratta di bloccare Barbero, lo bloccano, ma è piattaforme diverse, cioè l'idea di mettere insieme tutte le piattaforme è sempre banale. Facebook e Instagram, da che mondo è mondo, se tu fai delle cose che a loro non piace, te le chiudono. YouTube invece è semplicemente un canale dove tu vai, come andate a vedere questa zuppa di porro, e potete più o meno monetizzare. Io sono per l'idea che non ci sia un abbonamento per la mia zuppa, lui vuol fare il suo abbonamento, se c'è gente che se lo va a vedere, affari loro, ovviamente pagano per questo, mentre invece straordinario Repubblica, che dice che la destra starebbe censurando Gali. Gali è quello che nel 2014 a Sanremo, dove non c'entrava assolutamente un cazzo, parlava del genocidio palestinese, del genocidio dei palestinesi. Beh, insomma, possiamo dire che c'è qualcuno come il sottoscritto che pensa che questo sia un orrore definire quello genocidio? Possiamo? Allora, potete non essere d'accordo con me, potete essere d'accordo con lui, però francamente Sanremo lasciamolo fuori, così come le Olimpiadi. E quindi quando il ministro Abodi dice: guardate che Gali di questo non parlerà perché le Olimpiadi uniscono e non dividono, io penso che non ci sia nessuna censura da parte del governo, a dispetto di quello che ci raccontano Repubblica. E peraltro, ultima cosa politica che vi voglio raccontare, il pezzo di Nello Scavo sull'Avvenire, che dice che l'ultimo dei sondaggi, degli ostaggi, è stato restituito agli israeliani, quindi per la prima volta dal 2014 a Gaza non ci sono più ostaggi israeliani. Sono stati 251 quelli presi durante il 7 ottobre, 46 sono stati restituiti come cadaveri. Una storia pazzesca, così come pazzesca è la storia del colono israeliano che avrebbe e ha, secondo Tajani, minacciato un carabiniere italiano facendogli una prevaricazione inaccettabile. Inaccettabile. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo questa sera come sempre alle 19.30 per 10 minuti e Politico Quotidiano per tutte le notizie politiche della giornata, diretto da Alessandro Sallusti. Mi raccomando, non perdetevelo. Ciao.